Allora, eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti. È il 2 novembre 2025, questa settimana il Senato ha approvato la riforma della giustizia, lo dicevamo poco fa, uno dei pilastri del governo Meloni, che però, e questo è bello, da un certo punto di vista, che apre un confronto, non mette d'accordo tutti. Dalla separazione delle carriere tra giudici e PM a un doppio consiglio superiore della magistratura fino a questa alta corte disciplinare. Entro la primavera del 2026 ci sarà poi, dovrebbe esserci insomma con ogni probabilità questo referendum confermativo. E c'è il rischio che diventi una sfida per promuovere o bocciare questo governo, una sfida come dicevi tu prima in coda, non Stop News, per tifoserie, Schlein, Meloni, insomma la partita è importante e che non sia una sfida nel merito.
Eh sì, anche perché io, poi ci confrontiamo con voi allo 02 25 15 15 e con i nostri indignati speciali che adesso andiamo a salutare, io ho l'impressione che la gente non capisca, non capirà poi questa riforma e davvero ci si ridurrà a dire vado contro Meloni, vado contro Schlein, non so, il dubbio è un po' questo, cerchiamo di fare chiarezza.
Davide Giacalone a Roma, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica. Essendo il 2 novembre, un pensiero grato al principe De Curtis per la sua fenomenale A livella dedicata al 2 novembre.
Andrea Panfarala, buon lavoro.
Grazie, buona domenica.
Ci sentiamo tra poco con voi allo 02 25 15 15. Cominciamo con la musica, cominciamo con te, Dua.
Cosa significa Tedua?
Tedua.
Faceva la bandana, poi dal vivo balbettava due tre passi fatti in fretta per uscire dalla strada. In giro clima e mite, dinamite, ogni mia rima. Tra le macchine sportive guido sempre l'autostima. Medici che studiano quanto son bravo a farlo. E se mi screditi ti accusano perché non devi farlo. Ok, mai mai, come vuoi tu sai, sai che non puoi più gelarmi il cuore come un ice cube. Mangia fuoco marionette, cavi addosso marionette, poi le muovo come rap. Parla poco e chiaramente che se falso lo capiamo, quindi roccia cambia mia. Adesso che ho il drip e lo show, sto correndo con i ghost. Vuoi il beat, vuoi il blog, tu vuoi la shitstorm. Bitch nel mio phone, bitch, bitch nel mio phone. Non c'è Kate senza moss, non c'è fake nel mio blog. King come Kong, con la scimmia della snow. La tua block non fa click, facci lecca come flow. Jeep, Tokyo Drift, hit dopo hit. Questo gioco con i cheat, ma non parlo dell'Xbox. Le mie scarpe si trovano su un pavimento e mogano. Calpesta anche il cemento perché vengo dall'intonaco. Io ho visto e fatto cose, la mole di chi vuole stare in alto. Perché tanto questa vita è un ascensore. Il prezzo che si alza con tutta questa inflazione. Siamo in piazza a fare cassa come un'altra istituzione. Fra chi rappa le strofe, fra chi smazza la dose. Ma chi fa l'ha sbagliato si ritrova. Game over, firmeranno assegni bucati. Con avvocati truccati, sopra un Ducati Tuccati. ADHD sì, ma per questo sono avanti. Metriche bipolari da pianeti di adesso che ho il drip per lo show, sto correndo con i ghost. Vuoi il beef, vuoi il blog, tu vuoi la shitstorm. Bitch nel mio phone, bitch, bitch nel mio phone. Non c'è Kate senza moss, non c'è fake nel mio blog. King come Kong, con la scimmia della snow. La tua block non fa click, facci lecca come flow. Jeep, Tokyo Drift, hit dopo hit. Questo è un gioco con i cheat, ma non parlo degli sport. Rimo con la Desert Eagle, quel nemico mi avvicino. Sono ancora imperativo e quel che dico è imperativo. 10 anni di carriera, dalle casene affido. Adesso tocca a me, fra, e riempirò San Siro. Se in Italia la scena è una mafia, un sistema. Ho la taglia di cappello di paglia sulla mia schiena. Mi abbaia il sole in faccia sulla spiaggia di Panema. Ma non basta una preghiera, step up e street dance fighter. Ancora contro Sharkan dentro ai miei nightmares. Chiedi, ho una tipa come Liv Tyler. Wild Bandana Team, sono pronta a rischiare. Adesso che ho il drip per lo show, sto correndo con i ghost. Wild beef, wild blood, tu vuoi la shitstorm. Bitch nel mio phone, bitch, bitch nel mio phone. Non c'è Kate senza moss, non c'è fake nel mio blog. King come Kong, con la scimmia della snow. La tua block non fa click, facci lecca come flow. Jeep, Tokyo Drift, hit dopo hit. Questo è un gioco con i cheat, ma non parlo degli sports.
Ryan Ted Mixtape, aspettando 2026 San Siro.
E non dice il nome alla fine? Sai che io sono, sono. Sì, ma io sono quella che è più tipo Baby K, no? Che a un certo punto della canzone dice le cose. E Tedua, insomma, segue un po' quella linea. Nuovo singolo
una
per
deriva,
lui.
Deriva, veramente stai prendendo. Cioè, quando ti ho conosciuto, non eri così.
No. Il singolo nuovo di. Ma perché con l'età c'è una regressione?
È peggiorata. E mi dispiace tanto. Mi dispiace.
Certo, poverina, questa è che è Elena da Torino, che compie gli anni il 2 novembre.
Vabbè,
è un giorno come gli
altri. No, è vero, poi, dici compi gli anni il giorno dei morti, però insomma ce ne sono tanti, ne conosco anch'io un paio che fanno gli anni oggi, okay. E li saluto.
Allora dai,
riforma della giustizia,
sì. Andiamo, torniamo a bomba. Davide, qual è il succo? Qual è il succo di questa riforma della giustizia, al netto di quello che abbiamo già detto, però davvero che cosa pensi che possa cambiare per le persone che poi magari andranno a votare? Ci auguriamo.
Sì, allora ci auguriamo, come sempre, come tutte le, quando ci sono le urne, sono democratici, spero sempre che vadano a votare pressoché tutti, staremo a vedere. In Italia, alla fine degli anni Ottanta, un ministro socialista, eroe della Resistenza e medaglia d'argento valor militare per la guerra nazifascismo, non esattamente, quindi una persona di destra, Giuliano Vassalli, guidò una riforma del codice di procedura penale. Il codice penale sono elencati, diciamo così, i reati e le relative eventuali pene. Il codice di procedura penale è come si procede, lo dice la parola, come si procede nel corso di un iter giudiziario, quali sono le tappe. Cambiò il codice di procedura penale e introdusse in Italia il sistema accusatorio. La differenza è che quello dei film americani, va, insomma, per i Mason, per intenderci, vabbè, più facile, più. E quel sistema lì presuppone che l'accusatore, cioè il pubblico ministero, il procuratore e il giudice, non siano colleghi. Questo Vassalli lo aveva assolutamente ben presente nel 1988-89, lo disse, e quella di questa riforma è il compimento di quel percorso iniziato con questo taglio culturale, perché sia chiaro. Esistono paesi democratici stimabili, apprezzabili, in cui le carriere non sono separate? Sì, esiste per esempio la Francia. In Francia le carriere non sono separate, ma appunto per questo il magistrato requirente, cioè il pubblico ministero, dipende dal ministro della giustizia, al ministero della giustizia, cioè è subordinato al ministero della giustizia. Nel nostro sistema assolutamente no, e questo rimane confermato con l'articolo 104 della Costituzione, rimane confermato che sono indipendenti. Cosa questo comporta in termini di funzionamento della giustizia? Termini di funzionamento della giustizia non comporta pressoché niente, nel senso che i tempi, le regole, l'appello, rimane tutto esattamente come era. Però cambia una cosa importante, cambia che il giudice e l'accusatore non sono più colleghi e che il Consiglio Superiore della Magistratura, ed è questo il punto che fa un po' imbestialire non i magistrati, perché ci sono un'infinità di magistrati che fanno il loro mestiere, punto e basta. La parte sindacalizzata e politicizzata della magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura, che è un organo composto per due terzi da magistrati, per un terzo da nominati dal Parlamento, e poi ci sono il Presidente di Cassazione e il Procuratore Generale, che fanno parte di diritto, presieduto dal Presidente della Repubblica, purtroppo era diventato un luogo di spartizione degli incarichi, perché il compito del Consiglio Superiore della Magistratura non è quello di fare la politica giudiziaria, quello è il ministro, o di esprimere il parere sulle leggi, è quello di amministrare le carriere dei magistrati, chi ha diritto di essere promosso, chi va a incarichi superiori, chi deve andare a Bari anziché a Torino. Ora, questa attività qua, poi c'è stato ampio clamore, ne abbiamo parlato anche negli anni scorsi, il caso Palamara, era diventato una cosa di spartizione fra le correnti della magistratura, e questo nuoceva pesantemente la libertà del giudice e dei magistrati in generale. Cioè, quelli che dicono questa riforma toglie libertà ai magistrati, da quel punto di vista forse gliela consegna, perché il magistrato non allineato, non iscritto, che faceva il suo mestiere, magari che era pure bravo, però se non era protetto e se non entrava tra la spartizione fra la correnti, non sarebbe stato promosso, non avrebbe avuto la sede che avrebbe desiderato. Il grosso della riforma, a parte la parte culturale della separazione delle carriere, sta su questo punto. Interessa la vita dei cittadini? Che la giustizia funzioni meglio? Sicuramente sì. questa riforma da sola fa funzionare meglio la giustizia. È una buona riforma, ma da sola non risolve un accidente.
Allora, leggo sul Corriere della Sera il punto di Gherardo Colombo, come sapete magistrato, giudice istruttore, l'inchiesta sulla loggia P2 e tra i PM, insomma, della pool, no, Mani Pulite nei tempi di Tangentopoli, dice: dico no alla legge Nordio, è sbagliato avere due CSM e aumenta il potere dei PM che invece si voleva limitare. Andrea, sei d'accordo oppure no?
No, assolutamente no. Ma con Gerardo Colombo, Antonio Di Pietro, Pier Camillo Davigo,
ricordiamo che Di Pietro, scusami Andrea, voterà sì.
Voterà sì, come è sempre stato. Ma insomma, qualcuno forse si ricorda che avevo una certa frequentazione del Palazzo di Giustizia di Milano. Io ho sempre detto che uno dei temi fondamentali di una riforma seria della giustizia, non della magistratura, della giustizia in Italia, partiva dal fatto che tu alla mattina alle 9, 9:30 quasi non riesci ad entrare negli ascensori e alle 2:30 del pomeriggio i palazzi di giustizia sono sostanzialmente vuoti. Questo vuol dire che c'è una certa tendenza, diciamo così, a un orario di lavoro piuttosto lasso.
Allora, in quello di Milano, se capiti nel pomeriggio e non conosci la strada per uscire, non riesci a trovare qualcuno a cui chiedere scusi, no, da che parte devo andare?
Quando noi eravamo tutti lì, no, gli amici, i colleghi, nella sala stampa, c'era un signore, diciamo un pochino disturbato, che aveva l'abitudine di passare e cantava romanze, eccetera. Era un fenomeno di colore, ma insomma stiamo parlando del Palazzo di Giustizia di Milano. Detto questo, non sono d'accordo, sono perfettamente in linea con quanto ha spiegato brillantemente, ma non avevo dubbi, l'amico Giacalone. Io non penso che sia una riforma epocale, è certamente una riforma importante. Del resto, delle grandi icone del nostro paese, Giovanni Falcone, ha sempre sostenuto, lui era giudice istruttore, e ci si dimentica di questo aspetto, lui era giudice istruttore. Ayala, che fece il processo, maxi processo, era sostituto procuratore della Repubblica, quindi già c'era una distinzione in qualche modo importante. Lui diceva che questa distinzione, vista la riforma Vassalli, andava meglio specificata e soprattutto incisa nella questione dei magistrati, no? Delle due carriere separate, eccetera.
Dava per scontata la riforma della Costituzione.
Ma infatti era scontata.
Per onestà bisogna dire che Borsellino la pensava diversamente.
Sì, ma è giusto. Giusto, questo era il dibattito fra due menti importanti della nostra giurisdizione. Vi voglio ricordare che il Partito Democratico a suo tempo, non 100 anni fa, ma era già PD, mi pare, era per questo tipo di riforma. Era per questo tipo di riforma.
Stava in una delle mozioni, la mozione di, per esempio, dell'onorevole Serracchiani, intenderci. Esatto. Era uno dei temi della bicamerale presieduta da Massimo D'Alema. Certo. E poi, come ho ricordato prima, quella separazione delle carriere, figlia del sistema accusatorio, in qualche modo portato dalla sinistra, la sinistra. Adesso non è che ce ne sono riforme di destra o di sinistra, ma vedere oggi la sinistra che dice noi questa riforma è una riforma della destra. Ho capito, ma il contenuto era quello che dicevi, certo, che dicevi tu. Non lo so.
Allora, vi presento Raffaele allo 02 25 15 15. Buongiorno intanto.
Buongiorno.
Buongiorno, da dove?
Pronto? Sono l'avvocato Raffaele Dalla Valle. In questo momento
ti abbiamo perso.
Non ti sentivamo già benissimo, Raffaele. Ti chiediamo.
Raffaele Dalla Valle, nel frattempo, era lo storico avvocato di Enzo Tortora.
Infatti. Credo sia proprio lui, non sia un caso di omologia.
Tanti altri immaginare. Ovviamente.
E infatti è particolarmente interessante, se riusciamo, lo dico alla regia, recuperare certo. il collegamento.
Siamo di fronte a uno dei più importanti avvocati
infatti
del nostro paese.
Infatti cerchiamo di recuperarlo. Vi leggo intanto alcuni messaggi. 378-378-1025. La magistratura purtroppo è come la RAI, è uno strumento di propaganda politica. Poi facciamo distinzione tra riforma della giustizia e riforma della magistratura. Qui siamo davanti a che cosa di queste due, Davide?
siamo di fronte a una riforma dell'ordinamento giudiziario, mm-hmm, che però ha un riflesso sulla, sulla giustizia. Se tu ti ritrovi, chi è il giudice più bravo, chi è il procuratore più bravo, questo naturalmente che faccia carriera è un interesse collettivo. Di me che faccio una denuncia o di me che vengo denunciato, che sono innocente, voglio dimostrare. Ecco, che questo non avvenga più per il fatto che qui è uno nostro di magistratura indipendente e allora se lo prendo io qui, da in quell'altra sede ci deve andare uno di magistratura democratica. Beh, mi sento meglio, mm-hmm, se si evita, ecco.
Certo, perché poi alla fine, vedi, il problema è questo, lo solleva Lucio da Bari, quando poi un comune cittadino si trova ad avere a che fare con la macchina della giustizia, dice non si può accettare supinamente che si arrivi a 5 più gradi di giudizio in civile, soprattutto in contenziosi contro lo Stato. Ah, quello che interessa agli italiani è la farraginosità della macchina della giustizia. Tra poco ancora voi allo 02 25 15 15 i messaggi al 378 378 1025. Una vera riforma della giustizia sarebbe togliere le cause civili dai tribunali e spostarle in sedi competenti. E poi la Meloni può anche dire che si dimette se perde il referendum, poi tanto dirà che non l'ha mai detto, come altre cose. Questo insomma un po' di renziana memoria.
Allora, dovremmo essere riusciti,
detto il contrario.
Sì, no, questo sì, Renzi insomma poi lo fece davvero.
Dovremmo essere riusciti a recuperare il collegamento di prima. Avvocato, buongiorno, ci sente?
Buongiorno a voi, grazie, ci sento.
Buongiorno. Allora, prego.
Niente, io stavo sentendo un interessante dibattito. Ci tenevo a dire due cose. La prima, vorrei in certo qual senso consigliare la parte che ci oppone a noi, ossia la parte di coloro che dicono no alla separazione delle carriere, vorrei consigliargli a maggiore prudenza. Questo dibattito io penso di poterlo fare ricondurre entro i binari normali, onde evitare eventuali tristi deragliamenti. Il binario normale è quello di una strofilio dei cervelli, cercando di far capire a coloro che si oppongono ormai la legge approvata, che in realtà sbagliano, ma soprattutto si contraddicono. Io sono un uomo che ha vissuto e che vivo tuttora 62 anni per i tribunali e non solo, sono figlio di magistrato e non solo, ho abitato addirittura nel Palazzo di Giustizia, conosco quindi molto bene il pianeta giustizia e credo che questa riforma, come giustamente ha detto chi mi ha preceduto, non sia altro che l'ultimo anello di una catena costituita a suo tempo. Io ne parlai addirittura nel processo Tortora, perché avevo difeso Enzo Tortora, una chiusura di un anello che prevedeva alla fine proprio l'istituzione di una nuova collocazione del pubblico ministero, non già come quella di oggi, ma una collocazione nuova, ossia indipendente, che doveva essere indipendente, che produceva poi l'indipendenza del magistrato giudicante che diventava assoluto arbitro della situazione. E quindi è una logica conseguenza. Quando mi si dice però che invece questa riforma potrebbe portare tristi scenari come quello della sottoposizione dei pubblici ministeri al ministro di Grazia e Giustizia, a parte che è una fantasia, un'ipotesi, allora tutto possiamo ipotizzare, perché in realtà i due organi, uno Consiglio Superiore della Magistratura dei PM, l'altro Consiglio Superiore della Magistratura dei Giudici, sono ampia garanzia dell'indipendenza di entrambe le istituzioni, quindi non c'è nulla di eclatante. Si tratta soltanto, te lo dico per le persone che non sono addette ai lavori, di fare in modo che l'arbitro effettivamente sia arbitro e non sia colui, che non sia amico, che non sia fratello di colui di uno dei due contendenti, nella fattispecie il pubblico ministero. Allora cerchiamo di ricondurre il dibattito entro i limiti del ragionamento, del raziocinio e del reciproco rispetto, ma cerchiamo di non dire cose false, fasulle e allarmistiche, perché in realtà non si verifica.
Avvocato, scusi, voglio chiederle questo. Lei pensa che chi si dice contrario alla riforma della giustizia e ai punti che abbiamo elencato e che ha anche riassunto lei in parte sia davvero contrario a questa svolta, a questa strada nuova che deve prendere il sistema giudiziario, oppure c'è il rischio che si cada davvero nello scontro politico, come si diceva prima?
Ecco, Ma proprio io mi auguro questo, che non sia scontro politico. Non dimentichiamoci che la giustizia, con la G maiuscola, e io l'ho vissuta, ripeto, in prima persona, è per tutti e di tutti, non è la giustizia di destra o di sinistra, la giustizia deve essere di tutti. Quindi lo scontro politico, soprattutto quando poi si perdono anche certi limiti o si varicano certi limiti, è negativo. È una situazione discutibile, ma riteniamo francamente, anche alla luce delle esperienze che ci sono state, quando si dice che forse il pubblico ministero perderebbe la sua indipendenza, ma se dovesse proprio dire qualcosa di più mi troverei una domanda, ma siamo sicuri che veramente questo sistema di collocazione del pubblico ministero così com'è ha garantito sempre l'indipendenza? Non facciamo la mamma nessuno, perché
Davide,
vuole dire.
Di fronte alle parole, intanto saluto Raffaele Della Valle, ci conosciamo credo da...
Grazie, lo so, Giacalone.
Sono Pamparana. Sono Pamparana, ma è ovvio.
Pamparana, meglio ancora, ci conosciamo da una vita.
Esatto, ci conosciamo da quei giorni.
Certo.
Io penso che dopo le sue parole... e la sua spiegazione, il dibattito potrebbe essere chiuso, no? Potremmo passare ad altro, perché ha detto una cosa fondamentale, Davide, non so se sei d'accordo, ma penso di sì, e cioè che la politicizzazione del dibattito, e cioè la trasformazione della vicenda in una sorta di referendum pro o contro Tizia o Caia, è la cosa più stupida che si possa fare in questo paese.
Guai a Dio, perché allora ci allontaniamo dalla giustizia con la G maiuscola, andiamo a fare la bega di cortile, e non è questo, con questo modo si affrontano i problemi seri, importanti, fondamentali della nostra...
Eviterei di coltivare delle illusioni. Il referendum, che è una cosa certa, cioè si farà certamente il referendum, non solo perché l'opposizione ha i numeri per poterlo fare, ma perché in questo strano paese la maggioranza vota la riforma e poi raccoglie le firme per sottoporlo al referendum. Già questo, vedete, è una scelta politica, perché teoricamente io che ho votato una riforma, per me va bene così, l'ho appena approvata, perché devo chiedere il referendum? Perché penso di sfruttarlo politicamente. È inevitabile. Poi vedrete che nello scaldarsi del dibattito anche la personalizzazione, magari fosse solo politicizzazione, purtroppo è la personalizzazione che crescerà. No. Detto questo, quello che bisogna che tutti tengano presente è che, d'accordo con quello che dice l'avvocato, attenzione a usare alcuni argomenti, perché per esempio la libertà e l'indipendenza del magistrato, e in maniera significativa la libertà e l'indipendenza del giudice, è una cosa fondamentale che riguarda la vita di tutti e che deve essere difesa da tutti. Però attenzione, il magistrato deve essere libero dalle influenze politiche, deve essere libero dalle pressioni dell'opinione pubblica, deve essere libero dal fanatismo di tanta informazione e i mezzi di comunicazione, e deve essere libero anche dai colleghi, deve essere indipendente e libero anche dai colleghi. E il fatto che non ci si divida per correnti per stabilire se lui potrà fare carriera o a quale sede dovrebbe andare è un passo avanti, non indietro, e questo forse va ricordato.
Certamente, sono condiviso in pieno sulle valutazioni. Dico solo, al chiuso, che questo fatto che sia la maggioranza a chiedere il referendum sono manovre di carattere tattico, più che altro. Tanto sanno che sicuramente l'avrebbe chiesto l'opposizione e tatticamente hanno ritenuto opportuno in questo modo, ma non stravolge i termini del problema. Termini del problema che io credo che in un paese democratico non si debba sempre dire no. Talvolta, io ho fatto anche il parlamentare, talvolta si può anche dire sì, tutti insieme, unificare e non dividere, è una riforma seria, andrà bene, andrà male, peggio di come è andata oggi sicuramente non andrà, perché non è che oggi è andata bene fino adesso, però se andrà male si ricambierà ma il mito che non si può toccare la Costituzione è una stupidaggine. Chiudo, la Costituzione è l'abito di un popolo e molto spesso l'abito si sbalcisce, l'abito si usura, anche l'abito più bello di Armani a un certo punto merita dei cambiamenti, delle altre, dei bottoni eccetera. Proviamo a cambiare questa come abbiamo introdotto il 111 e poi vedremo, ma non facciamo delle dietrologie, questo è il problema di fondo. Ora un'opposizione seria, leale, deve fare queste cose, non deve invece, come si usa in Brianza, dire ciurlare nel manico, questo è il problema.
Buttarla in scontro politico. Avvocato, prima di salutarla, il caso Tortora che lei ha citato, ma l'avevamo fatto insomma anche mentre attendevamo, l'hanno fatto Andrea e Davide, solo sentendo pronunciare il suo nome, è stato indubbiamente una pagina buia, no? Per tutti noi, per il nostro paese, eccetera. Ma le voglio chiedere, scusi, le voglio chiedere, avvocato, se è cambiato qualcosa nei mesi in cui si torna a parlare, si parla tantissimo di Garlasco, al di là dello show che si è creato intorno a questo caso, show televisivo, show mediatico, però di possibili errori o peggio di accordi. Guardi, ci siamo capiti,
mi
no?
Mi sono posto l'imperativo categorico di omettere ogni giudizio sulla vicenda Garlasco, punto.
Fa bene,
intelligente,
fa bene.
Pauca.
Fa bene, anche perché
pauca.
Però siamo sempre lì, al di là del giudizio su Garlasco, nessuno di noi lo danno i salotti, sì. TV, eccetera, però siamo sempre lì insomma, a discutere di questo. E questo secondo me è il punto preoccupante, al di là poi di
ma
come vada a finire.
Secondo te, Enrico, siamo sicuri che all'opinione pubblica interessi veramente?
Penso di sì, Andrea. Penso di sì.
Dottore, non devo il mio principio, non voglio parlarne.
Grazie all'avvocato Raffaele Della Valle per essere stato.
Tra l'altro adesso avete visto che stanno per aprire, insomma ci sono dei dubbi anche sul caso Meredith
Kerch.
Io penso che anche questa cosa che da molti anni diamo la colpa a Bruto dell'assassinio di Giulio Cesare, forse andrebbe qualche pubblico ministero potrebbe rivedere,
ma perché c'è lì c'era la frase Bruto tu cuoque e quindi basta, l'ha detto lui,
ma chi l'ha sentita?
I senatori, occhio.
Allora dobbiamo andare in pubblicità perché siamo in rosso come piace a Barbara,
basta.
E al 378 378 125 aspettiamo i vostri messaggi, tra poco davvero tante telefonate una dopo l'altra perché ci siamo un po' dilungati, però penso ne valesse la pena.
Assolutamente, si dovrebbe responsabilizzare il giudice, se sbaglia paga, come qualsiasi professionista, dice Luigi da Roggiano, Cosenza. Buongiorno, in questo momento sento sostenere il principio di giustizia con la G maiuscola, ricordiamolo a chi auspica prescrizione dei processi. Tra poco ancora voi in diretta, 02 25 15 15.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Ed un po' mi fa ridere, se penso che ora c'è un altro che ti uccide i ragni al posto mio, ma ci dovrò convivere, maledetto cuore che ti scioglie ogni volta che dico addio. Mia mamma e la tua fanno ancora zumba insieme, e a volte forse parlano un po' male di noi, sai già come finisce, e poi io mi emoziono, invece tu ti annoi. Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai persa, ripenserai ogni tanto a cosa siamo stati noi. Alle giornate a mare, a tutte le mie pare, alle cucine che non abbiamo potuto comprare, alle mie guerre perse, alle tue facce finte, a tutte le carezze che forse erano spinte. Giuro che un po' mi fa ridere, e ti cantavo Fix You per farti dormire quando il mondo ti teneva sveglia, ed ora sono solo un tizio. Se lo incontri per la strada gli fai un cenno, ti saluto e via. Era una voglia di cambiarmi, uscire a
socializzare. Questa sera voglio essere una nave in fondo al mare. Sei stata come Tiger, non mi mancava niente. E poi dentro m'hai distrutto, perché mi sono accorto che mi mancava tutto. Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai persa, ripenserà ogni tanto a cosa siamo stati noi. Alle giornate al mare, a tutte le mie pare, alle cucine che non abbia potuto comprare, lo shampoo all'albicocca, i tuoi capelli in bocca, alla tua testa dura, all'ansia, alla paura. Giuro che un po' mi fa ridere, però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia, racconterai a qualcuno cosa siamo stati noi.
Cantori della normalità, un po' come lo furono gli 883, i Pinguini Tattici Nucleari, con Ridere qui su RTL 102.5 nella domenica dell'Indignato Speciale.
Allora andiamo da Enrico al telefono. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Da dove?
Cornigliano Laudense.
Allora, hai sentito la prima parte del programma, no?
Sì.
Abbiamo cercato anche di spiegare, speriamo di averlo fatto nel modo più semplice possibile, no? Che cosa potrebbe cambiare, che cosa prevede questa riforma della giustizia. Tu che idea ti sei fatto?
Allora, a volte vorrei dire anche in questo caso molto rumore per nulla, nel senso, no, che non sia fondamentale il tema giustizia. E a me piacerebbe tantissimo vedere finalmente attuata una riforma che mi diminuisca notevolmente i tempi della durata dei processi, che quello secondo me è il primo problema in Italia, poi forse vorrebbe dire anche in altre parti del mondo. Ecco, una giustizia che può comunque sbagliare, vuoi per errori umani o errori voluti da parte di un magistrato, funziona bene nel momento in cui c'è l'organo superiore, l'organo di appello, che interviene a modificare la sentenza di primo grado. Per ora può capitare, l'importante è che avvenga nei tempi giusti, non nei tempi lunghissimi attuali della giustizia italiana. E questo, sì, secondo me, è il grossissimo problema, purtroppo.
Adesso, sì, allora questo aspetto qua, che è un aspetto di procedura, in realtà si regola con la legge ordinaria, non ha bisogno di riforme costituzionali. E nel regolarlo con la legge ordinaria, sono anni che cerco di far capire che non sarebbe neanche difficile. Faccio due esempi. Quando si fanno delle indagini, quindi la Procura della Repubblica fa delle indagini, le indagini hanno un termine temporale. Adesso lasciamo perdere tutte le scansioni, perché ci sono le proroghe, ma a un certo punto finiscono i termini, non si può più indagare. Il codice di procedura penale dice: da questo momento, da quel momento in cui sono scaduti i termini delle indagini, il pubblico ministero ha 3 mesi di tempo per chiedere o il rinvio a giudizio oppure l'archiviazione per i reati presupposti in capo agli indagati. Questi 3 mesi di tempo sono un termine ordinatorio, cioè c'è scritto che devono essere 3 mesi, però se possono essere 6, 8, 18, quello che è. E il tempo si butta nel niente. Poi ovviamente capita, purtroppo, ed è una cosa incresciosa, che le procure o il procuratore che si rende conto di aver indagato Pamparana per 2 anni e non avere trovato sostanzialmente, allora lascia la cosa così e poi un giorno dice: porca miseria, è entrato in prescrizione. E grazie, se stai fermo senza a farci perdere tempo, entra in prescrizione. Secondo esempio, si arriva alla sentenza, dopo la sentenza, che il giudice legge il dispositivo, dopodiché deve depositare le motivazioni. Le motivazioni sono fondamentali, perché se il giudice non deposita le motivazioni, le parti non possono ricorrere, quindi ci si ferma in un tempo dell'attesa, dice il codice di procedura penale, e quelle motivazioni devono essere depositate contestualmente alla lettura, cioè hai scritto il dispositivo in Camera di Consiglio e nel pomeriggio diciamo, depositi le motivazioni. Però potrebbe volerci più tempo, ci vogliono 3 giorni. Però al massimo ce ne puoi mettere anche 15 e comunque non puoi superare i 90 giorni.
90,
perfetto. Ci sono motivazioni che vengono depositate dopo anni, non 90 giorni, anni. E anche per quello sono termini ordinatori. Allora, se uno si vuole concentrare sull'efficienza dal punto di vista anche temporale della giustizia, la riforma è: non esistono termini ordinatori, tutti i tempi sono perentori, anche perché per me cittadino ci sono dei tempi, per esempio ricorrere avverso una condanna, ho dei termini. Se io sgarro di 10 minuti, basta, ho perso il mio diritto. Non posso più ricorrere avverso quella sentenza. Perché quell'altro invece può sgarrare di 10 anni? Questo purtroppo è una cosa da farsi, ma non c'entra niente con la riforma costituzionale di cui stiamo parlando.
Certo. Grazie Enrico, buona giornata. Andiamo da Roberto allo 0225 1515. Buongiorno.
Buongiorno dottor Giacalone, buongiorno a tutta la squadra. È un piacere risentirvi e volevo dire in sintesi che secondo me questo referendum non va al cuore del problema della reale indipendenza dei magistrati, perché le influenze che subiscono oggi i magistrati dipendono dall'esterno, dalla politica, lo sappiamo, e dall'interno soprattutto dalle correnti. Quindi l'ANM, che dovrebbe essere l'organo che rende indipendente questo potere, è diventato una replica del Parlamento, ha le sue correnti, i magistrati vengono premiati con la carriera se appartengono alla corrente giusta, le indagini vengono più o meno approfondite o chiuse a seconda se appartengono a quell'interesse di corrente. Quindi secondo me separare le carriere non è il punto cruciale del problema dell'indipendenza del magistrato, ma bisognerebbe intervenire in qualche maniera, e non so bene come, per rendere queste correnti depotenziate.
Però,
e la politica
però lei si è perso un pezzo, lei si è perso un pezzo. Perché nella riforma c'è proprio esattamente anche questo. Perché? Perché trasformando il Consiglio Superiore della Magistratura e stabilendo la designazione dei 2/3 dei magistrati per sorteggio e non per elezione, si scardina esattamente il sistema delle correnti. Qualcuno può storcere la bocca dicendo: ma ti pare possibile procedere per sorteggio? E ho capito, però io sorteggio quei posti tra delle persone, cioè appunto dei magistrati, che ho già stabilito per legge che potrebbero dare l'ergastolo a un cittadino italiano, e non possono stabilire quale collega va a Bari. Forse ce la possono fare, voglio dire. Quindi non li divido più per correnti politiche. Quindi il punto che lei indica invece c'è, e come se c'è nella riforma, non solo c'è, ma ho l'impressione che sia quello che dà più fastidio alla parte sindacalizzata della magistratura, in quanto invece alla libertà, cioè all'indipendenza in generale. Io vi cito un caso che secondo me è micidiale. Ricordate di Bibbiano? Parlateci di Bibbiano. Ecco, parliamo di Bibbiano.
Cos'era, l'asilo?
Era la questione dei psicoterapeuti accusati di avere commerciato in bambini, praticamente, per gli affidi alle famiglie, toglievano i bambini alle famiglie. Questo è il capo d'accusa. In primo grado sono state delle verdetti di condanna. Parlateci di Bibbiano ed è su tutti i giornali. In secondo grado, e quindi poi confermato in Cassazione, il fatto non sussiste. Cioè non era vero niente, zero, non c'era il fatto. Di alcuni di quei casi manco si erano occupati. Il principale accusato, il dottor Foti, non aveva mai neanche partecipato professionalmente, cosa che è pur lecita, all'assegnazione, alla trattazione di quegli affidi di quei bambini. Cioè una balla colossale.
Nel frattempo, ora, però, la strumentalizzazione politica, no?
È la strumentalizzazione politica. Allora, il giudice di primo grado, non è che fosse proprio così libero, stava ancora sotto schiaffo della campagna di stampa e della campagna politica. Ma soprattutto nello stabilire le carriere, glielo vogliamo far osservare al giudice di primo grado che ha preso una cantonata e che ha stabilito? No, perché se no, qui insomma, se devo essere operato dal genio della rotula, uno che sa tutto sulla rotula del ginocchio, ma ha la cattiva abitudine di sbagliare gamba su quale operare, uno a un certo punto dice fermati e me ne vado, in sala di rotelle, ma me ne vado.
Roberto, questo è spiegato benissimo, devo dire, è cristallino.
No, perfetto, no, mi era chiaro. Questo, a me quello che è dispiaciuto, per cui il referendum rischia di essere politicizzato, è che la parte di cui si parla di più è il dividere le carriere.
Esatto,
e la politica
si
divide su questo, e quindi il referendum perde il fuoco, che è quello che ha appena evidenziato il dottor Giacalone,
ma
che
sarà
quello che
così,
anche a me interesserebbe di più.
Amico nostro, sarà così, è inevitabile che sarà così.
Anche del resto, per noi è difficile argomentare.
Esatto.
No, voglio...
Allora, Davide ha fatto l'esempio bibbiano, no? Lì c'era un movimento, non un partito, un movimento, che diceva mai con il partito di Bibbiano. Ve lo ricordate Luigi Di Maio che andava in televisione dicendo mai con il partito di Bibbiano, che era il PD? Poi ci hanno fatto il governo insieme.
Quindi,
allora, però purtroppo
del resto la riforma di cui parliamo ha come capo del governo Meloni, che stava sotto il cartello di Bibbiano dicendo giù le mani dai bambini. Non c'era questo caos per la miseria.
Cioè, purtroppo la politica italiana è fatta di queste continue contraddizioni, di questa marmellata, se lo vogliamo chiamare frullato, no? Nel quale poi i media si buttano perché fa click, cioè,
partecipando anziché indicandolo,
con due pesi e sette misure, no? L'apertura di pagina e il trafiletto per la
rovinando sua... poi un sacco di vite anche.
Allora andiamo, grazie Roberto.
Ciao.
Grazie mille.
Ma quando...
Quando Giacalone fa le voci a me fa paura.
È passato a lui. Andiamo da Raffaele. Benvenuto,
esci da questo coso.
Esatto. Raffaele, ci sei?
Sì, ci sono.
Buongiorno, da dove?
Intanto chiamo da Milano.
Sì.
Io volevo porre un tema che però ho visto che è già stato toccato, vi ascolto tutte le mattine. Volevo fare solo un complimento per l'approccio che ha il dottor Davide Giacalone. Dottore perché lo è. Questo è perché, perché lo seguo.
Ci associamo.
Sì, infatti ha detto che si occupa di rotule,
per l'approccio,
no?
Esatto, soprattutto per l'approccio, perché ti può essere d'accordo o non d'accordo con le persone in genere. Giusto. Però l'approccio, la razionalità, io poi che sono un ingegnere la provo molto. Okay. Volevo fare un appunto che è stato, cioè volevo fare una domanda piuttosto, ma non si poteva evitare in questo caso, poiché l'argomento è molto delicato e direi anche molto tecnico dal punto di vista politico e culturale, non si poteva evitare di fare il referendum, cioè avere quindi un approccio più diretto, diciamo così, proprio perché la questione poi dopo passa al vaglio di un giudizio che secondo me poi viene falsato dalla mancanza di preparazione. Io stesso mi sono dovuto documentare, perché non c'è, ovviamente non sono un avvocato, quindi per andare a votare, e ci andrò, voterò per il sì, però è abbastanza impegnativo, ecco, tutto qua, avere delle basi per riuscire a capire il referendum, che cosa tocca e quali sfumature.
Due questioni, Davide e Andrea. Le persone si documenteranno e avranno voglia di farlo per andare a votare per una questione così delicata, anche così specifica, come ci dice.
Sì, giusto.
E poi la questione di fondo, questa non ha a che vedere col referendum, ma ha a che vedere col voto. Ci andranno le persone a votare?
Non lo so. Certo, i dati in generale non sono confortanti, soprattutto quelli sui referendum. Se fosse ancora vivo Marco Pannella ci ricorderebbe voi sapete che molte delle cose di cui si parla in questo, in questo tempo nostro Marco Pannella le aveva già tirate fuori. La responsabilità civile ad esempio dei magistrati era uno dei referendum nel quale credo ci sia stato una specie di plebiscito,
assolutamente,
sul quale, no?
Assolutamente.
Completamente disatteso, anche perché spesso nel nostro paese si fa un referendum, Poi si cambia la maggioranza, cambia un codicillo che passa per nuova legge e il referendum è completamente disatteso. Quindi
cioè,
non lo so.
Cioè per spiegare a chi ci ascolta, si fece il referendum prima la legge, poi il referendum sulla responsabilità civile del giudice. Significa, io sono stato imputato, mi avete messo in galera, eccetera, sono completamente...
Si riferiva al caso Tortora,
sì,
poi,
esatto,
no?
Esatto, sono completamente innocente, ragazzi, qualcuno qua mi deve pagare i danni. Una volta passato il referendum, si cambiò la norma e si disse sì, te li paga lo Stato. Cioè me li pago da solo come contribuente, cioè il magistrato in sé non è responsabile. Del resto, fin quando nella Costituzione ci si trova l'obbligatorietà dell'azione penale, cioè il pubblico ministero è obbligato a perseguire ogni ipotesi di reato, che è una cosa ipocrita perché non è vero, non succede, però finché c'è scritto questo che io sono obbligato, non potete mica chiedermi la mia responsabilità per una cosa che ero obbligato a fare. Quindi c'è bella ipocrisia attorno a tutto questo questione. Comunque non c'entra niente con la riforma costituzionale che sarà postata al referendum. Si sarebbe potuto evitare se la riforma fosse passata con il 2/3 dei voti. Io credo che se si stesse tutti parlando tra persone serie sarebbe stato più che possibile, perché, perché la sinistra seria, che è la gran parte della sinistra, come del resto molti esponenti che si adesso escono fuori dicendo noi voteremo sì, questa è una riforma che origina da un socialista eroe della resistenza contro il nazifascismo, non diciamo cavolate eccessive, quindi si poteva riuscire a votarla, c'era qualche aspetto che ti convinceva meno, di che l'avresti votata, però avresti desiderato cambiare questo o quel punto. Se il muro contro muro fin dall'inizio, i 2/3 non ci sono stati e quindi si fa il referendum come prevede la Costituzione.
Raffaele.
Ho capito. No, era questo aspetto non l'avevo.
Tu sei andato a votare nel 2022, ti ricordi? Non ce lo ricordiamo neanche più, nel 2022, 12 giugno 2022, 5 quesiti referendari, insomma, il 21%, sono andato a vedere il quorum, il 21%.
Sì, 21%. Io ci sono andato, esatto. Io rientro in quel 21%, però per questo chiedevo su questioni magari sarebbe da evitare o comunque non so abbassare il quorum da questo aspetto che mi ha...
No, qui non c'è il quorum, attenzione, nel referendum costituzionale il quorum non c'è, se andiamo a votare in 3 vincono 2.
Certo, però dice lui, immagino lui intendesse se
per l'abrogativo,
se va a votare il 21% non si può dire.
Quello però, quello attenzione, fu un argomento molto interessante di discussione all'Assemblea Costituente, perché anche lì ci fu qualcuno che si alzò e disse scusate ma se mettiamo il quorum alto poi non passano. Attenzione, perché se togliamo il quorum le maggioranze elettorali fanno la legge e le minoranze riottose la cancellano. Ci aveva un senso, eh?
Raffaele, sì. Grazie mille.
Grazie a voi, grazie mille, grazie. E complimenti a tutti.
Grazie al dottor Giacalone, che abbiamo sentito essere anche dottore in ortopedia.
Sì, e si ricorda sempre qual è il ginocchio giusto da operare. No? Sì. Ci auguriamo che tutti se lo ricordino, eh? Però cronaca ogni tanto.
Esatto. C'è una pinza nella panza, poi cantavano anche io le storie tese. Tra poco ancora voi in diretta, 0225 1515, adesso nell'indignato speciale la musica con Lenny Kravitz.
Say no, just think about it. If you can't say no, just think about it.
più che Say No, Lenny Kravitz, 1998, a chiudere quasi la prima ora dell'indignato speciale.
Allora, questa settimana i rilievi della Corte dei Conti sul ponte sullo stretto, anche lì quello che sarà il ponte sullo stretto se parla da molti anni,
se sarà
lo chiediamo a voi allo 02 25 15 15, anche lì lo scontro politico, no, su questi rilievi mossi al progetto del governo.
Io quando ho letto la notizia non sapevo se era uno scherzo, ho guardato, è Lercio, no, non è Lercio, sapete quelli che fanno parodie delle notizie, è tutto vero, arriva questo stop. Secondo la Corte dei Conti ci sarebbero problemi concreti, aumenti dei costi ingiustificati, deroga ai vincoli ambientali e documenti incompleti, e quindi tutto ritorna a Salvini. Questo ponte si farà oppure no? Ma ha senso a questo punto, a distanza di tanti tantissimi anni, continuare a parlarne? Si fa o non si fa? Serve o non serve? 02 25 15 15.
Vi aspettiamo tra poco nella seconda ora dell'indignato speciale. State con noi. Eccoci qui in seconda ora dell'indignato speciale, 10 e 4 minuti.
Buona domenica ai nostri ascoltatori.
Buona domenica, non c'è stato il ponte quest'anno, solitamente.
Dei due dei morti.
Normale weekend, però insomma noi siamo qui, ci siamo sempre e parliamo.
Fare la battuta?
No, non ci avevo neanche pensato. Parliamo del ponte, il ponte sullo stretto. Ti dico la verità, non ci avevo pensato.
Inconsapevolmente ridicolo, è incredibile.
Ti ringrazio, sei sempre gentile. Che ne pensate del progetto del ponte sullo stretto? Si farà oppure no?
Tu che mi hai fatto nascere e morire, mi fai gamba senza sapere perché. Mira tu vieni per mi fa volare, e mo non solo fritta per mi fa scarfare.
Questa è la storia di un amor, con il denaro che ne è ancora solo. E era tan bonita e hermosa, e l'artista tras il tenor.
Sotto una luna con diamante. سوت علون دفاش منا
وحبك انا مصحاب الخير ارمتي حبي في البير هو عنده المال انا عندي كبير هذا القلب اللي خرج عليا
تو غامي فات ناشر موري مو فاي غامبا سانسا سابي بكي ميرا دو بيند بما فاولا امونو سولا فريد بما فاش كارفا
come l'acqua, come un mare d'amore, è la musica che batte nel mio cuore, un calore che si espande fino al limite del mio stupore, nel deserto dove nel silenzio nasce un fiore, fiore rosso sangue della nostra vita insieme, è la danza della terra, sole e pioggia come un seme che lotta fino a diventare un grande albero che darà il suo riparo al mondo libero. Abbiamo gli strumenti, manca chi li suona. Abbiamo la ricchezza, manca chi la rende buona. Abbiamo terra, grama, sufficienza per sfamare il mondo intero, se solo ci volessimo dare da fare. Vivere la vita come un viaggio, avanti, scugnissi con amore e coraggio. E vivere la vita come un viaggio, avanti, scugnissi, forza e coraggio.
ما فاش كارفا
كنت حسبك انا مصحاب الخير 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 ربيتي حبي في قاع البير هو عنده المال انا عندي كبير هذا القلب اللي خرج عليا
vivere la vita come un viaggio vivere la vita come un viaggio vivere la vita come un viaggio avanti scugnizzi forza e coraggio
كنت حسبك انا مصحاب
Mira tu viento con mi fa.
Gigi D'Alessio, Khaled, Jovanotti, Diamanti Oro, il primo disco che inaugura la seconda ora dell'indignato speciale di questa domenica 2 novembre.
Si deve fare o non si deve fare questo ponte? Si farà o non si farà? Andrea, che ne pensi?
Credo che non si farà, perché i tempi si allungheranno in modo spropositato per il no, non soltanto della Corte dei Conti, ma anche delle associazioni, degli ambientalisti, della politica, eccetera, sul fatto che sia un'opera fondamentale, non per questioni militari come ho letto stamattina, che siamo veramente oltre il ridicolo, ma per la necessità della popolazione, qualche perplessità ce l'ho. E siccome Davide è un siciliano che va avanti spesso, cioè non è uno che è rimasto a Roma dalla vita e non si è mai mosso da qua o è andato solo verso il nord, mi intriga sentire che cosa ne pensano proprio anche i siciliani, no? Che devono ogni volta fare quel tratto di strada.
Davide?
Ma allora dobbiamo però decidere noi se stiamo parlando della decisione della Corte dei Conti,
no, ci arriviamo,
dell'opportunità di fare il ponte o della storia del ponte che non c'è. Non so se qualcuno, anzi ci sono delle storielle che sono meravigliose, e poi c'è una poesia che scrisse il grande Renzino Barbera, poeta palermitano, che la scrisse nel 1975 e si intitola Serenata all'Italia e racconta dei ritardi, si conclude con un racconto dei ritardi nella costruzione del ponte. È stata scritta nel 1975. Io non ho una posizione sulla questione del ponte. Ecco, ti ringrazio l'occasione per salutare una persona che è contrarissima per ragioni di principio e per ragioni estetiche. Vittorio Sgarbi, un personaggio secondo me straordinario, un uomo di straordinaria cultura che in questo momento attraversa un periodo non facilissimo, un abbraccio. Lui è contrarissimo al ponte sullo Stretto. No, io non ho questa posizione. Il punto è, ed è uno, credo, perché le motivazioni devono ancora essere depositate, una delle questioni sollevate dalla Corte dei Conti è che un'opera non devi scriverci quanto secondo te forse costa, devi presentare un business plan, cioè un piano di lavoro che racconta anche in che tempi pensi che questo investimento possa essere in qualche modo remunerato. Per esempio devi fare una previsione del traffico di macchine, di treni, e sembrerebbe, ma questo aspetteremo le motivazioni, che questo non è molto preciso. Poi c'è la questione delle regole di gara, eccetera. Allora, il business plan è importante, perché se tu è come cercare di girare un film senza sceneggiata, fare un indignato speciale senza avere stabilito di che stiamo parlando, fare un investimento senza un bilancio, vai necessariamente a fare la fine, che purtroppo fa parte della storia del ponte, perché il ponte non c'è, ma è costato già un occhio della testa agli italiani, perché noi abbiamo pagato. Quando arrivò il governo Monti, e che era incaricato di sanare i conti della spesa pubblica, una delle prime cose che disse il professor Monti a Palazzo Chigi disse: e chiudiamo sta società dello Stretto, perché tanto non si fa il ponte, e quindi perché paghiamo? E la risposta fu: perché per chiuderla dovremmo pagare tutti i debiti, ci costa meno tenerla aperta. Questa è una tragedia, cioè, i costi del ponte. Questo significa che non si deve fare? No, non significa che non si deve fare, però significa che se vuoi fare ancora un passo avanti, cerca di farlo dopo aver accertato su che terreni metti i piedi e dove pensi di poter arrivare. La vera notizia della Corte dei Conti, di quale, se poi volete, parliamo nello specifico, ma la vera notizia della Corte dei Conti è che se il governo è nato dicendo faremo il ponte, adesso si cava, adesso si parte, il ponte lo stiamo già costruendo, abbiamo già espropriato, ci stiamo già facendo. Ho capito, però la delibera per far partire i lavori, data 6 agosto 2025, con un'obiezione della Corte dei Conti, che non è una bocciatura, che è data dalla settimana scorsa. Forse il tempo precedente non era esattamente quello in cui partivano i lavori, visto che la delibera è del 6 agosto 2025.
Ma in sostanza, Davide, poi andiamo al telefono, che c'è pronto Antonio, allo 02 25 15 15, cosa ha detto la Corte dei Conti e che valore ha?
E non lo sa, non lo sanno, non lo sa né tu né io né nessun altro, perché le motivazioni devono essere, ne parlavamo prima su un altro tema,
esatto,
depositate entro 30 giorni e lo faranno. Hanno obiettato, però, cioè, cosa può avere detto? Ha obiettato sullo schema della delibera che è stata presentata dal governo, non sul ponte. La Corte dei Conti non ha nessunissima competenza su stabilire se il ponte si fa o non si fa, se è bello, se è brutto, chi se ne frega, stai zitto, non c'entra niente. Ha però un ruolo relativo ai contratti di spesa pubblica. Teniamo presente che la Corte dei Conti entra nel nostro ordinamento, perché non c'era, sull'esempio francese, dopo l'861, sull'esempio francese, ma in Francia, dove la Corte dei Conti se la sono inventata, la Corte dei Conti non ha un giudizio preventivo, ha un giudizio a consuntivo. Quella che tu dici prima, la decisione della Corte dei Conti la settimana scorsa, ovviamente non è né una bocciatura né una condanna, niente. Tu mi hai chiesto preventivamente se sta roba va bene e io preventivamente ti dico, così come me l'hai presentata, no. E con quali rilievi te lo dico entro 20, a questo punto sono 25 giorni.
Antonio al telefono, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutta la redazione dell'RDL e al dottor Ciacaloni, che ci ha avuto il piacere di interloquire con lui circa 2 anni fa.
Ah, dal vivo?
Pensa, te lo ricordi,
no,
ancora?
Dal morto, vabbè che è il 2 novembre,
sì,
dai.
Sì, ma lo ricordo ancora, dottoressa Sara, sì, era il 5 novembre di 2 anni fa, io stavo fermo a un'area di servizio sulla Parma La Spezia, che andavo
io
in Francia.
Battevo da quelle...
Che ci faceva Davide lì? Un Camogli?
No, Camogli è un po' più verso Genova.
No, no, il panino dell'autogrill.
Vai, andiamo sul ponte, che ne pensi?
Guardi, la questione, io faccio l'autista, sì, diciamo, diversi anni, dall'87 che guido, guido ancora a tratte internazionali, ho lavorato 8 anni in America Latina. È tutto bello, però io vorrei porre l'attenzione prima del ponte, che giro parecchio l'Italia adesso, ci stanno molte infrastrutture in Italia, che strade messe male, parcheggi non si trovano, autogrill lasciamo stare, quindi il ponte sì, può essere bello, può essere avveniristico, può essere tutto quello che volete. Però ci stanno molte cose che magari vanno ristrutturate prima di un ponte, pensando a quello che tocca fare per imbarcarsi, diciamo, da Reggio Calabria, da Villa San Giovanni per andare a Messina, e soprattutto i periodi estivi, tutte queste cose qua, e so anni, io da 87 che trovo certi problemi, adesso stiamo nel 2025, sono circa 38 anni e spero da poco da non vivere più queste cose, perché andrò in pensione se Dio vuole, se no, e speriamo che sia così, se non cambiano qualcos'altro, e siamo sempre uguali. Quindi prima di pensare al ponte, che è una cosa avveniristica, bella, bellissima, che ci pensava pure Berlusconi, quella la prima volta che è stato eletto e compagnia cantante, giù il cappello, anche a una buca su strada, a non lo so, a un tratto strada chiusa e esci fuori, non ci stanno delle tabelle, non c'è sta niente, dove devi andare, e scusate il dialetto romano che ogni tanto mi esce fuori, io a Innsbruck in Austria trovo già le indicazioni per Stoccarda, è come che io stassi a Roma e già trovo le indicazioni per Reggio Emilia, posso capire, cioè capite questa situazione, quello che,
allora,
che,
tu
che
sei... voglio che... Tu stai dicendo, in sostanza, ci sono altre priorità, scusami Davide,
sì.
No, per stringere, no? Questo è un po' il tuo punto di vista. Ci sei?
Antonio?
Sì, ecco, esattamente.
Diceva, ci sono altre priorità.
Centrata la situazione, per me, per il mio modello. Guardi, io faccio l'autista, ho ascoltato il religioso silenzio, la prima parte del vostro programma.
Qui ti sei sentito coinvolto.
Certo, se viaggi, se la tua vita è on the road, certo, letteralmente sulla strada,
Davide?
Lui dice ci sono altri problemi.
No, io ieri ho spostato a mano, forse commettendo anche un'infrazione, un cartello di indicazione stradale a Villa Borghese a Roma che diceva che per andare a Piazza del Popolo, per chi non lo sapesse, la indicava in direzione quasi opposta, cioè io per un moto di pietà per i turisti.
Perché hai fatto educazione civica a scuola?
No, secondo me avevano abbattuto il palo e quindi, diciamo, la indicazione era andata da un'altra parte. Quindi, però attenzione, allora, no, però non è vero che non si sia fatto niente o che certo ci sono infrastrutture che hanno bisogno di manutenzione. Andrea, diciamo così, è uno dei cantori della manutenzione, oltre a costruzione. Però il fatto che bisogna fare la manutenzione non significa che non si debba fare la costruzione. Vi faccio un esempio, io per lavoro sono spessissimo in viaggio. Oggi, come oggi, se io parto da Roma per andare fino a Reggio Calabria e anche fino a Messina, perché poi in fondo, a parte il fascino dello stretto, si tratta di 20 minuti, fino a Messina io ancora scelgo il treno. Perché? Perché mi consente di lavorare, non ho tempi morti per andare agli aeroporti, tornare dagli aeroporti, aspettare che parte il volo, e i tempi si sono molto accorciati, non sono più quelli di una volta, sono molto, cioè con 5 ore arrivi dall'altra parte, ritardi a parte. Quando devo andare un po' più in là di Messina, ma neanche per scherzo ci penso, perché dall'altra parte la ferrovia non c'è, per cui se io devo andare a Trapani col treno ci metto 5 ore a partire da Palermo, però non da Roma. Ecco, allora effettivamente un'infrastruttura di quel tipo richiede che poi dall'altra parte ci sia una miglioria delle infrastrutture, che non è tanto una questione di autostrade, perché le autostrade che portano dai principali centri siciliani ci sono, anzi sono pure poco frequentate, almeno non nei giorni di punta. Ma l'aspetto ferroviario sì, ecco, quindi quello che bisogna chiedere non è tanto di fare una moto dello spirito a favore o contro il ponte, è nel programma del ponte ci sono queste altre cose, perché sennò diventa un'opera architettonica, cioè la guardi da lontano ma non la usi. Ed è, io non lo so perché non ho visto il progetto, ma credo sia uno dei rilievi della Corte dei Conti.
Grazie Antonio, grazie per essere stato con noi. Allora adesso due opinioni in parallelo a proposito di chi è più vicino geograficamente a questa che potrebbe essere una futura opera strategica, come sostiene il governo, il ponte sullo stretto. Ci hanno raggiunto Sergio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Da dove Sergio?
Da Ragusa.
E Rocco invece, benvenuto Rocco, da dove ci chiami?
Buongiorno, io sono siciliano ma vivo a Rapallo.
Ok, allora io credo che voi abbiate due opinioni diverse su questa, su quest'opera, sul ponte. Sergio, partiamo da te.
Sì, io sono estremamente favorevole perché comunque il ponte contribuisce ad una ripresa economica non indifferente. Poi al ponte c'è da collegare molte altre infrastrutture che già sono in corso, tra cui appunto i treni ad alta velocità, ulteriori gallerie, perché stanno continuando a scavare per collegare meglio la Sicilia. Poi io ci fa l'obiezione, però le autostrade ancora sono vecchie, sono ancora incidentate. Io dico, beh, ma questo prescinde dalla realizzazione del ponte, perché lì dovremmo andare tutti davanti alla sede del CAS, che sarebbe Consorzio Autostrade Siciliane, e fare un po' di scioperare, insomma, perché sono loro i responsabili, perché a loro ogni anno vengono dati in mano 1 milione di euro per la ristrutturazione delle autostrade, poi vengono spesi male.
Quindi, questo è un dato che noi non possiamo verificare, lo sai, perché
però possiamo ricordare che le autostrade in Sicilia non si pagano.
Infatti
no, le autostrade in Sicilia si pagano. Non si pagano alcune tratte, come ad esempio la
gran parte delle tratte da Palermo a Messina non si paga. Se non ricordo, no, guardi, sto dicendo una fesseria, no, perché l'hanno inserito, adesso mi ricordo, se no,
però anche a me risultava quella cosa,
una volta sono state inserite
alcune.
Sì, chiedo scusa.
Però restano delle autostrade
gratis e altre. Da Palermo Trapani è gratis, dall'altra parte invece c'è un pedaggio.
Sergio?
Esatto, sì. Poi anche da Capo d'Orlando fino a Messina si paga, quindi non è proprio così. No, dicevo, ci sono fondi e fondi. Il fondo destinato al ponte è un fondo economico importantissimo per la realizzazione. sia da un punto di vista economico, quindi turistico, che da un punto di vista anche di transito merci, è fondamentale, perché io lavoro per una multinazionale e molte merci arrivano qui in Sicilia in ritardo a causa appunto del traffico che si incontra nei traghetti.
Certo, e questo accorcerebbe sicuramente i tempi e faciliterebbe anche un po' il vostro lavoro. Rocco, sei d'accordo oppure no?
No, io da immigrante, visto che sono partito per la prima volta, avevo 15 anni, sono andato in Germania in treno e comunque ci ho messo 36 ore, adesso non ricordo, e i primi viaggi erano sempre col treno da Monaco di Baviera a Palermo, e secondo me il problema è solo uno, è solo una questione di infrastrutture, ma non del ponte, ma di aumentare i servizi e agevolare i privati e anche lo Stato, perché lì c'è comunque una questione di monopolio, perché i treni vanno solo sui battelli delle ferrovie e i traghetti c'è solo una compagnia che io mi ricordi. Quindi il problema
Londra.
Esatto, il problema nostro è semplicemente questo. Ora, piuttosto che fare un ponte e togliere quella bellissima parte che appunto tu arrivi, aspetti il traghetto, sali e poi su quel tragitto ti vedi la tua costa, vedi la tua terra, ti vengono i formicoli allo stomaco, perché toglierlo? Perché non è quello il problema. Non
hai che bello, sembra l'addio ai monti dei promessi sposi.
A questo punto anche la carrozza del dottor Civano, devo dire, ma perché rinunciare alle nevi con la slitta?
Esatto. Facciamo una bella banchina più grande, diamo concessioni, facciamo più navi, più moderne anche, traghetti più nuovi, cioè incentiviamo veramente questa cosa. E poi anche le ferrovie, appunto, come diceva Davide, arrivi a Messina, il treno per arrivare a Palermo ci mette 5 ore, io durante il car militare da Trapani a Messina ce ne ho messe 24. Quindi,
nulla è cambiato? Nulla è cambiato?
Insomma, esageriamo.
Ero volutamente ironico.
Lo stesso in proporzione.
Ma l'altro giorno hanno fatto un'inaugurazione in pompa magna, la regione, che finalmente c'è un treno che va da Palermo a Catania in 2 ore 59. È comunque una vergogna. Sono 190 chilometri. Sì, 190 chilometri.
Sergio, volevi rispondere?
A proposito di potenziare i traghetti, potrebbe essere una valida alternativa, però controproducente per l'ambiente. Noi che siamo amanti del mare, un traghetto non so quanti rifiuti tossici emana, non solo nell'acqua ma anche via mare.
Quindi, ma tanto sono sempre uguali, perché lo fa 10 volte uno, lo fa 5 volte 5, non cambia niente, sempre quelli sono.
Ok. E poi,
un ponte a monocampata comunque eliminerebbe il problema.
Gli aliscafi da una parte all'altra, sempre della stessa velocità, sono ogni quarto d'ora. Sono un continuo. Cioè, è chiaro che quel pezzetto di mare è un traffico ininterrotto.
Mi piace il punto di vista romantico del traghetto che ha espresso il signore, però io ad esempio a luglio sono stato in Puglia in macchina. L'andata, quindi dalla Sicilia verso la Puglia, fortunatamente i traghetti li ho incontrati e non ho incontrato traffico, perdonatevi. Al ritorno ho fatto 2 ore di fila.
Attenzione, però questo è uno degli aspetti del ponte. Uno degli aspetti del ponte, perché il concetto, una delle cose chieste è quale portata di traffico ha, nel senso che nei giorni di affollamento, quando si torna a casa per il Natale, per esempio, o durante le vacanze estive, non è che il ponte è sempre libero, cioè è come le bretelle delle autostrade sul nostro territorio nazionale. Cioè, sì, certo, in certi momenti ci metti un attimo. Però attenzione, perché la quantità di CO2 che si produce da una banchina all'altra, e poi cioè di gas serra, è assolutamente impressionante, con queste macchine che entrano, che escono. Cioè, è una cosa. È ovvio che dal punto di vista della comodità il ponte sarebbe un enorme passo in avanti. È la convenienza che deve essere dimostrata, non la...
Certo.
Grazie Sergio Rocco, dobbiamo salutarci.
Ciao Davide, ciao a tutti.
Grazie.
Buona giornata, buona domenica.
Allora, 378-378-125 per i vostri messaggi, e dopo la pubblicità torniamo al telefono.
Buongiorno, stante l'attuale condizione delle infrastrutture calabresi e siciliane, il ponte sarebbe una bellissima opera tra il nulla più totale, scrive Concetta. E poi, nessuno voleva il Mose, poi una volta realizzato lo vogliono in funzione ogni giorno, stiamo parlando del Mose di Venezia. Poi, parentesi romantica, bello guardare lo stretto dal traghetto per chi lo attraversa una volta l'anno, ma per chi viaggia sempre è un incubo, un po' come, insomma, prendevamo in giro l'ascoltatore prima.
E allora, 0225 1515, vi aspettiamo con noi, a fra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
We're lonely dancers, join me for the night. We're lonely dancers, baby, dance with me so we don't cry. We're lonely dancers, there's no need to hide. I know the answer, baby, dance with me so we don't cry.
Lonely Dancer, disco di Conan Gray, RTL 102.5 alle 10.35. Posso dire la cosa che mi sono preparata?
Per favore, fallo.
Insisti un po', dai Barbara,
per
ti
favore,
prego.
Fallo.
Perché mi sono preparata.
Hai trovato dei precedenti per caso?
Esatto, vedi che è bravo.
Sei riuscita
a trovare. Spontaneo, Davide. Ho trovato dei precedenti del ponte sullo stretto. Se ne parla dal 251 avanti Cristo. L'idea di collegare la Sicilia con il continente risale forse addirittura all'epoca degli antichi romani. Lucio Cecilio Metello costruì, ma come, l'ha costruito davvero? Non potevano lasciarlo in piedi direttamente. Costruì il primo ponte sullo stretto per portare a Roma gli elefanti superstiti della battaglia contro Cartagine. Successivamente l'idea di collegare le due sponde fu anche ripresa da Carlo Magno e da Ruggero II d'Altavilla. In ogni caso, il progetto di concorso di idee indetto da ANAS è del 1969.
Davide, vuoi commentare o andiamo oltre?
Ma piantala,
dimmi
tu. È arricchito,
dimmi
secondo
tu,
me.
Dimmi tu.
No,
assolutamente, adesso abbiamo degli elementi che non, che non avevamo. Tra l'altro, purtroppo i ponti in pietra dei romani sono ancora lì.
Appunto!
Al contrario di alcune cose in cemento armato che non hanno retto. Però i ponti di barche, quelli, neanche quelli dei romani riescono a resistere così a lungo.
Andiamo da Marcello al telefono. Ciao Marcello, da dove?
Da Catania, sono in questo momento collegato con voi, ma io vi ascolto ogni mattina, in particolare la segna stampa di Davide Caggiacalone, visto che passo purtroppo molto tempo, in particolare dalla mattina in macchina.
Prego.
Volevo intervenire solo sul discorso del ponte, premesso che io sono un architetto, sono amministratore delegato di un'impresa di costruzione che opera sul territorio siciliano e quindi difficilmente posso mentalmente essere contrario a una qualunque grande opera, specie strutturale, e poi come quella che può essere il ponte sullo stretto. Però devo dire soltanto una cosa, io vivo la quotidianità della Sicilia che per quello che riguarda me non è fatta al ponte sullo stretto, ma tra l'altro mi aggancio a quanto detto poco fa della via Giacalone riguardo Trapani. Io noi abbiamo molti cantieri nella zona di Trapani, Marsala e così via, e settimanalmente noi facciamo Catania Trapani con un'avventura che è costituita dall'autostrada A19 da Catania a Palermo, il valico che Annibale inorridirebbe in proporzione confrontato con i Pirenei, che è il valico di Palermo, che in determinate ore è allucinante perché devi attraversare l'intera circonvallazione di Palermo per ricollegarti all'autostrada che da Palermo porta a Trapani. Bene, quando questa avventura va bene, dura per me da Catania a Trapani 4 ore. Se non sono 4 ore, sono 3 ore e 3 quarti. Quindi parte della mia giornata di lavoro se ne va in macchina. Poi faccio quello che devo fare, lavoro e così via, e quindi poi ritorno indietro facendo la stessa cosa. Anacronisticamente poi fiscalmente mi scontro con il fatto che siccome siamo un'impresa di costruzione, non siamo né tassisti né trasportatori, non possiamo scaricare le spese della macchina se non oltre una percentuale del 40%, che è anacronistico visto che io comunque per operare da Catania su Trapani non ho altri mezzi. Lasciamo stare l'inaugurazione del treno veloce, io vedo il progredire dei cantieri dell'alta velocità lungo l'autostrada perché camminano per molti versi si parla dell'autostrada spero non i miei figli, che i miei nipoti riusciranno mai a vedere qualcosa di così veloce per andare da Catania a Palermo. Non parliamo da Palermo a Trapani perché non c'è morfologicamente la possibilità di realizzare questa alta velocità. Questo è il mio punto di vista. Quindi probabilmente bisognerebbe prima pensare a fare qualcosa, mi riaggancio a qualcosa che è accaduto sulla stampa di pochi giorni fa, grandi in pompa magna l'apertura dell'aeroporto di Comiso. Benissimo. Ma perché l'aeroporto di Trapani, che va così bene, e hanno tolto un collegamento aereo, per esempio, tra Catania e Trapani che esisteva, che noi prendevamo, io compravo i biglietti proprio settimanalmente, pigliavo e andavo in aereo, che era bellissimo, e tornavo in aereo. Ora non lo posso più fare. Quindi forse probabilmente dovremmo pensare a qualcosa di più solido per la Sicilia.
Però attenzione, i voli non sono una decisione pubblica, non è che uno ci mette i soldi, perché se comincia a fare la compagnia aerea pubblica, allora facciamo così, le mando qualcuno a casa a prenderlo a spese della collettività. Se quell'aereo è stato tolto, quella linea è stata tolta, non so quale compagnia la facesse perché non l'ho mai presa e quindi non glielo so dire, però voglio dire, evidentemente ha fatto un calcolo di costi e benefici. L'aeroporto di Trapani, Birgi, da quando è passato da uno, prima era scalo esclusivamente militare. Poi era una pista, per modo di dire, ma per avventure civili, non per...
Sì, ora un aeroporto serio, sì.
Ma è cambiato tutto attorno, nel senso che ovviamente ha portato ricchezza, ha portato turismo, ha portato movimento. Certo. E questo vale per ogni grande opera infrastrutturale. Diciamo, quindi, ovviamente bisogna che il tutto attorno funzioni. Quando il tutto attorno riguarda investimenti pubblici, perché poi alla fine i binari, le ferrovie o le autostrade, quello sono, e giustamente si chiede preventivamente, dimmi, quando li farai, come li farai e come li finanzierai, perché sennò poi rimangono cattedrali nel deserto e non c'è nulla di più nocivo per la salute collettiva delle grandi opere realizzate e divenute inutili il giorno in cui sono state finite. Questo diventa una cosa tragedia.
Marcello, grazie.
Grazie a voi, vi saluto, arrivederci.
Grazie.
Ma una domanda che faccio anche a Davide, che conosce la materia perché ne è protagonista quotidiano, no? O comunque frequentemente. Molte delle infrastrutture di cui si scrivono nei messaggi hanno a che vedere con non so, ma perché non fanno questo, perché non fanno... Ma attenzione, il ponte, io ho già detto quella era la mia opinione, quindi il ponte è un'impresa dello Stato.
Esatto.
Mentre molte delle cose di cui parlano i nostri amici, soprattutto amici siciliani, hanno a che vedere con la regione, che peraltro è una regione autonoma, e anche una regione autonoma di un certo peso.
Ed è una regione autonoma che è un esempio preclaro da far studiare a tutti quelli che pensano che un maggiore regionalismo porterebbe fortuna alla loro regione, ma non esiste regionalismo più spinto di quello siciliano, ha portato una sfiga mortale alla regione, quindi non è che non li ha portati. E pensate, in Sicilia la riscossione del fiscale rimane in Sicilia come grande, certo, sogno, però questo non comporta, perché poi bisogna vedere i soldi come li amministri. Sì, molte attività sono di tipo, cioè molte competenze sono di tipo regionale, pensate per esempio alle infrastrutture fondamentali come gli acquedotti, perché, certo, poi, cioè, oltre a viaggiare uno deve pure, certo, lavarsi,
certo, è uno dei grandi problemi
dei campi. Molte strade sono provinciali con le province che non esistono più, ma che amministrano comunque quei tratti di strada. È evidente che su una cosa di questo, se tu fai un bocchettone importante, che è una grande opera, che può essere una grande, straordinaria e positiva realizzazione, devi prima però dirmi cosa succede nel dettaglio dall'altra parte. Ma non solo in Sicilia, anche nella parte, dovesse qualcuno credere, nella parte continentale. Voi provate ad andare dalla Calabria alla Puglia, specie la parte verso Brindisi, in treno. Auguri. Cioè fate prima andare a Roma e, certo, cambiare treno. E questo, diciamo, non è una bella cosa. Se sei in Calabria e hai un impegno in Puglia, ti dicono ti vengo a prendere con la macchina, perché tu non hai speranza di riuscire a fare quel tratto, che poi è relativamente breve. Perché? Per mancanza di infrastrutture. A Matera, che è un posto di una bellezza straziante, c'è una bellissima stazione, ma proprio bella, realizzata.
Senza... Nuova, nuovissima.
Non c'è il treno.
Piccolo dettaglio,
no? Per quello che è tenuta bene. Sì,
realizzata da un artista, no? Cioè, da un architetto.
Allora, queste cose, è chiaro che se fai il ponte solleciti molti più che si spostano anche per vedere le bellezze d'Italia a andare in macchina. Beh, dagli qualche struttura però.
Allora andiamo da Pasquale al telefono. Ciao Pasquale.
Ciao, vi chiamo da Messina, proprio in città, sono un avvocato che vive e lavora qui a Messina. Ah. Si parla del ponte secondo me in maniera veramente poco approfondita. Il ponte non serve per collegare due sponde, nessuno farebbe un'infrastruttura da 13 miliardi per collegare due città o due regioni. Il ponte serve per colmare un gap infrastrutturale e collocare l'Italia nel famoso corridoio con la Scandinavia. Tenete conto che
per colmare un gap infrastrutturale al fine di
avere
di collegare la Calabria alla Sicilia.
Pensiamo a Augusta e Porto Empedocle, sono due grandi porti che dovrebbero essere l'hub per intercettare le grandi navi porta container che portano 25.000 container al giorno e passano al canale di Suez.
Io conosco il corridoio europeo, ma le garantisco che il ponte collega la Calabria alla Sicilia e la Sicilia alla Calabria, ma proprio glielo metto per iscritto, orale, cantato, come vuole,
sì,
in rima.
Ma questo consentirebbe al porto di Augusta, che è un porto naturale, al porto di Porto Empedocle, di intercettare quelle navi porta container che oggi arrivano ad Amsterdam, certo, oppure al massimo arrivano a Genova.
E gli consentirebbe di intercettarli, parla, perché collega la Sicilia alla Calabria.
Indubbiamente.
Cioè lei è partito dicendo nego che collega.
No, nel senso che
lei può aggiungere che quel collegamento serve a tante belle cose, ma non che il collegamento.
Cioè, allora, però, se agli italiani diciamo che serve per collegare Messina e la Calabria, diciamo qualcosa, una parziale verità, e quindi diamo
però se gli diciamo che non serve a questo, non è che non gli diciamo una parziale verità, diciamo proprio una bischerata, no?
No, indubbiamente dico, ovviamente nel linguaggio rapido dei pochi minuti, questo è. Vi dico anche un'altra cosa.
Prego.
Palermo è una città con 1.400.000 abitanti. non avrà mai le infrastrutture che ha Milano, che ha un'altra città equiparabile. E questo perché? Perché siamo su un'isola, noi scontiamo tutti i limiti di essere su un'isola, di essere isolati. Chi ha fatto infrastrutture, chi ha fatto produzione in Sicilia è crollato e l'ha fatto soltanto perché gli hanno messo i soldi alla cassa del Mezzogiorno. Voi immaginavate come significava produrre una Panda a Termini Imerese? Perché la Fiat è venuta a produrre Panda a Termini Imerese? Solo perché gli hanno messo i soldi, perché produrre una Panda a Termini Imerese costava almeno 1.000 euro in più.
Sì, a Catania c'è ST Microelectronics che ha straordinariamente funzionato. Abbiamo un mercato, ma è ovvio, sì. Ma è ovvio, ma la stessa cosa vale per la montagna. Non è che uno mette in piccola montagna quello, cioè che un cantiere navale, effettivamente, diciamo, risulta con qualche costo in più. Cioè, questa roba di specie di condanna all'insularità è anche un straordinario vantaggio. Cioè, ci sono imprese siciliane che vanno a gonfie vele, grazie al cielo.
Dottore, no? Ma quale isola del mondo conosce che ha le infrastrutture del terzo millennio e la ricchezza del terzo millennio? Quale isola al mondo voi avete con un'autostrada a tre corsie o l'alta velocità o produzione industriale?
Vuole il nome? Taiwan.
Beh, le dimensioni sono radicalmente diverse.
Parliamo
di
allora vuole un'isola di quanti chilometri quadrati? Faccia una cosa più precisa.
Ma pensi alla Sardegna, pensi alla Sicilia. Siamo la Sicilia è grande per estensione, più grande della Lombardia, ha 5 milioni di abitanti, ha un tasso di emigrazione incredibile. E vi dico un dato semplicissimo: dalla Palermo, Messina-Palermo, c'è un bando per affidare un autogrill. Va letteralmente deserto da un mare di tempo, perché quell'autostrada è deserta, ed è deserta perché un messinese va a Palermo una volta l'anno, perché fin tanto che noi abbiamo un segmento, i due apici sono Messina e Palermo, quell'autostrada non servirà a nessuno.
Guardi,
ed economicamente
guardi che quelli di Catania si stanno leggermente irritando.
Si possono arrabbiare quanto vogliono, è una vicina a Palermo.
La dicotomia un tempo era Palermo-Catania, e poi comunque
ma
guardi che Trapani
è sempre
Messina...
stare ai margini, e sa perché stare ai margini? Perché ha sempre vissuto di servizi,
vabbè,
non si è prodotto mai nulla.
Davide storce il naso, magari sono anche cambiati i tempi.
Vi dico l'ultima cosa, vorrei
al volo, però, che dobbiamo andare da Francesco, se no si arrabbia.
Un bellissimo servizio di Peppe Fava, giornalista antimafia ucciso, ha fatto un bellissimo articolo negli anni 60. Processo della Sicilia, c'è un bellissimo articolo che parla di come i messinesi negli anni 60 si approcciavano al ponte, ed erano come quelli che parlavano della partita di calcio, perché tanto al 27 del mese si prende lo stipendio. Quando parlate di, quando intervistate la gente, chiede il ponte, dici tu.
Guardi che il primo progetto è del 67-68.
Sì.
Gli anni 60, ho capito, erano due anni.
L'articolo di Peppe Fava credo che siano del 68-69, il processo alla Sicilia.
Allora,
ma ad ogni qual modo
appena al primo progetto
ci si approcciava, perché la gente lo stipendio lo prende lo stesso. Lo stipendio lo prende, quindi non interessa se il ponte si fa o non si fa.
Ci dobbiamo salutare,
ci dobbiamo lasciare, però
grazie
per questo intervento. Ci lasciamo per lasciare spazio a Francesco, che è lì da un po'. Francesco, benvenuto.
Sì. Buongiorno.
Da dove?
Io da Cirale, in provincia di Catania.
Cirale, prego.
Sì. Allora, ho sentito un po' tutte le discussioni, soprattutto mi è piaciuta quella dell'architetto, che condivido. Sì. Cioè, il ponte assolutamente è necessario per la Sicilia, perché la dobbiamo smettere con lo stereotipo della Sicilia che tutto non funziona. La Sicilia sta migliorando moltissimo, non è vero che le ferrovie non funzionano, la Taormina a Siracusa funziona, è puntualissima, serve gli aeroporti. La faccio spessissimo per causa di mio figlio che studia all'università a Siracusa, e non vedo perché dobbiamo sempre essere gli ultimi nel sostenere le infrastrutture, visto che il nord è già zeppo di infrastrutture. La Sicilia ha bisogno, sicuramente c'è bisogno della manutenzione delle strade, delle autostrade. Non è vero che le autostrade sono gratis, perché sono quasi tutte a pagamento, quindi anche noi paghiamo come paghiamo le tasse. E è chiaro che l'amministrazione
si pagano anche quelle che non sono che sono senza pedaggio, le pagano in un altro modo.
Ma voglio dire, ecco, da questo punto di vista, diciamo, l'isola sta andando avanti. Ci sono stati grossi investimenti su Taormina da parte di gruppi esteri, è inutile citare perché siamo in radio, molto famosi, e ci sono degli investimenti importanti in tutta la Sicilia, anche a Agrigento, a Sciacca, da parte di inglesi e gruppi importanti. Dobbiamo dare la possibilità a questa terra di svilupparsi.
Okay.
Il ponte può portare sviluppo,
sicuramente con una migliore manutenzione,
sì,
delle
è ragionevole
la di diventare anche noi infrastrutture, sì, importanti, sì, quello, perché siamo, allora, nel Mediterraneo,
siamo d'accordo, signor Fratello, siamo d'accordo, quello che non possiamo raccontare, così come non possiamo raccontare che la riforma costituzionale risolve i problemi della giustizia, perché è un falso.
Assolutamente.
Sarebbe un falso dire che il ponte risolve di suo questo il problema dello spostamento in Sicilia. Se io se il ponte, al contrario di quello che dicevo, approda sicuramente a Messina, io a Messina, se devo andare a Trapani, ci vado in treno, che è una cosa che è del tutto lecita, è una tragedia. Ma è una tragedia perché ci sono ancora i tratti a binario unico, come ci sono in Puglia, e purtroppo tornati all'onore delle cronache. Ma non è che se uno lo dice è antisiciliano, che è antisiciliano.
Assolutamente, ma non è questo di essere antisiciliano, perché più siciliano di me non c'è nessuno, mi scusi. E la discussione cioè noi siamo in una situazione, io sto parlando della zona mia, da Taormina a Siracusa, sono i treni uguali a Trieste.
Ho capito, lei avrà cognizione del fatto che da Taormina a Siracusa
saranno delle zone che si deve intervenire.
Però sempre quella regione.
Quanti chilometri sono da Taormina a Siracusa?
No, questo non lo so, in termini miei, io parto da Cirale, saranno una quarantina, cinquantina, da Taormina a Siracusa saranno una novantina, 120, 100, una cosa di studio. Però voglio dire, ecco, cioè dare la possibilità anche alla Sicilia di svilupparsi egregiamente, come lei diceva prima, se fanno delle infrastrutture importanti intorno crescono delle opportunità, certo, per
ma su questo non c'è dubbio, si tratta solo di ragionare
comunque, non so se avete notato,
che sia conveniente oppure no, rispetto anche alle altre priorità, come ci hanno raccontato molti ascoltatori. Andrea, dobbiamo chiudere
al volo, semplicemente per dire, ammazzate, ma voi siciliani siete tutti molto uniti, perché ho sentito Messina, Catania, sia, questo, cioè,
ti dico di Toscani, Pisa, Livorno, così
tutto il mondo è così, in realtà tutta l'Italia è così, tutta l'Italia.
Comunque il problema è che sicuramente l'isola potrebbe essere collegata al territorio nazionale in maniera egregia, secondo me potrebbe portare molti vantaggi anche in termini di traffico. Quei traghetti sono ridicoli, quelle file che ci sono ogni anno d'estate, ma dove siamo, nel terzo mondo?
Io penso però che chi è contrario al ponte sullo stretto non sia contrario ai benefici che possa portare, perché quelli sono evidenti. Una volta che tu ti svegli hai il ponte, però si tratta ovviamente di investire e non poco in quell'opera, e magari a tralasciarne delle altre. Su questo fanno leva quelli del no, hai sentito, no? Su altri problemi
delle altre, io lo capisco che c'è il problema sanità, ci sono altri tipi di problemi, ma quello è anche un problema che deve essere, allora così rimaniamo che saremo sempre senza ponte, la sanità andrà male, i servizi andranno male, la Sicilia fa sempre 100 passi indietro rispetto alle altre zone.
Francesco, grazie, sei stato molto chiaro, ci dobbiamo salutare e gran finale.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Comunque ho guardato su Google Maps, Taormina Siracusa 118 chilometri, al momento 1 ora e 29 minuti, si pagano dei pedaggi, così, per la cronaca e geolocalizzarci. Il nostro Millennium Hit a chiudere l'indignato speciale di questa domenica mattina, un intro assolutamente famosissimo, è la canzone dei Toto, si intitola Africa.
Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.
dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Il nostro Millennium Hit, il disco dei Toto Africa 1982. Chiudiamo l'indignato speciale di questa domenica mattina.
È Barbara che sceglie la musica, Barbara, io lo dico a beneficio di chi ha scritto, che vuole sapere come va. Perché a proposito di è Barbara, fa tutto lei. Allora, ringraziamo in regia Pio Ingegno e Gigi Resta a Milano. Sì. E grazie a Max Vigiani per il coordinamento delle vostre telefonate allo 02 25 15 15 a Roma. Grazie a Andy Ceccarelli, grazie a Davide Giacalone, a domani mattina.
Grazie a voi, buona domenica.
Andrea Pamparana, buona settimana.
Grazie anche a voi, buona domenica.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie Enrico Galletti.
Grazie a tutti, buona domenica.
Ciao.